Bene, in questo clima di ringraziamento riprendiamo i nostri incontri. Questa sera siamo nel tempo pasquale, ma noi ritorneremo nel Cenacolo, ritorneremo nuovamente ad ascoltare la parola che Gesù condivide con i suoi discepoli subito dopo la cena. Ci introduciamo con il Salmo 85-84, che la Bibbia di Gerusalemme titola Preghiera per la pace e la giustizia, perché in questi testi che stiamo commentando abbiamo visto, stiamo vedendo che il Signore compie ogni cosa, compie la giustizia. E lo ascolteremo in maniera più esplicita anche nel commento di questi versetti. E lo preghiamo come sempre, come siamo abituati a fare, a due cori. Cominciamo da questa parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai riscattato la sorte di Giacobbe.
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato.
Hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente.
Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi.
Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira.
Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto.
Giustizia camminerà davanti a lui e i suoi passi tracceranno il cammino.
Gloria
Gloria
al Padre, al
al Padre.
Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo bellissimo salmo a me personalmente piace molto perché dà questo senso di compimento, di giungere a maturazione. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Cose di cui abbiamo estremamente bisogno, sentiamo come persone, come esseri umani che vivono in questa storia, quanto invece la giustizia e la pace sono lontane e l'amore e la verità sembrano non incontrarsi mai. E anche l'auspicio, il desiderio che si trasforma in preghiera, che sia il Signore a compiere tutto questo. Il Signore donerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. E questa è la pace, e questo è il senso della pace. La pace non è semplicemente una condizione così statica, una condizione, potremmo dire, di assenza di conflitti o di difficoltà, ma è invece perseguire questa dinamica di giustizia secondo Dio, di compimento della storia, così come stiamo vedendo in questi capitoli del Vangelo di Giovanni, compie il Signore, fa il Signore, che appunto, come ricorderete, nel capitolo 13 diceva che amò i suoi sino al compimento. Ecco, questo salmo ci permette di far risuonare questo compimento attraverso queste diverse immagini che abbiamo ascoltato.
Oggi riprendiamo, come con i discorsi cosiddetti di addio. Siamo nel capitolo 16 di Giovanni, oggi vedremo dal versetto 4b al versetto 15, discorsi che sono cominciati nella seconda parte del capitolo 13, quando Gesù ha cominciato a dire ai suoi che appunto se ne sarebbe andato, ha cercato di rassicurare i suoi, prima lasciando il comandamento, poi dialogando, entrando in dialogo con Tommaso, con Filippo, poi con Giuda, che gli ponevano delle domande su questa sua partenza, e cominciando anche a promettere la venuta del Paraclito, dello Spirito Santo, che vedremo anche questa sera. Poi al capitolo 15 aveva parlato della vera vite, dei tralci, del portare frutto, di questo rimanere in Lui, rimanere nel Suo amore, come un po' il segreto della vita del cristiano, ribadendo che l'iniziativa è la Sua, è Lui che ci ha scelto, è Lui che ci ha dato tutto. E poi cominciando a parlare un po' verso la fine di quel capitolo quindicesimo, anche dell'odio del mondo, questo apparentemente stridere, no, tra il rimanere in Lui nel Suo amore e questo odio del mondo. E poi di nuovo la promessa del Paraclito è un odio più che del mondo, di coloro che dovrebbero rappresentare le autorità religiose, che invece muoveranno contro i discepoli. Ecco, in questo lungo discorso, e noi stiamo fermi ormai da tanto su quello che è l'inizio dell'ultimo giorno di Gesù in mezzo ai suoi, adesso appunto ascolteremo queste nuove parole che apparentemente tornano indietro, perché parlano della separazione di Gesù, ma vedremo che parlano di questa separazione in una situazione che è nuova per i discepoli. Allora cominciamo ad ascoltare.
Ora queste cose io vi dissi all'inizio quando ero con voi, ma adesso me ne vado da colui che mi inviò, e nessuno tra voi mi chiede dove vai. Ma perché vi ho parlato di queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, conviene a voi che io me ne vada, difatti se non me ne vado il Consolatore non verrà da voi. Se invece parto, lo invierò da voi. E quegli venuto stabilirà la colpevolezza del mondo, circa il peccato e circa la giustizia e circa il giudizio. Circa il peccato, essi non credono in me. Circa la giustizia, io ritorno al Padre e voi non mi vedrete più. Circa il giudizio, il capo di questo mondo è stato giudicato. Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle. Ora, quando egli verrà, lo Spirito della verità, vi condurrà alla verità tutta intera. Infatti non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono. Quegli mi glorificherà, perché prenderà del mio e lo ripeterà a voi. Tutte quante le cose che ha il Padre sono mie, per questo io vi dissi che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi.
Ecco, qui Gesù continua il suo discorso. Ci sarà ancora un intervento brevissimo dei discepoli in questo capitolo sedicesimo più avanti, che diranno adesso capiamo, e Gesù si stupirà, come adesso capite, non state capendo niente perché andrete ognuno per conto proprio, ma al di là di quella breve interruzione è solo Gesù che parla. Però adesso sta parlando, continua a parlare ai discepoli del Padre e del suo rapporto col Padre. Poi ci sarà al capitolo 17 la preghiera. Gesù parlerà al Padre dei discepoli. Allora, queste un po' sono veramente le ultime parole che Gesù consegna ai suoi, e sappiamo bene che le ultime parole che qualcuno dice rimangono stampate nel cuore di chi le ascolta. Diciamo, qui riemerge un po' la problematica della separazione,
però diversamente dal primo discorso di addio, qui riguarda una situazione nuova dei discepoli, perché i discepoli si trovano, dopo aver ascoltato le parole di Gesù sull'odio del mondo e anche su quella che sarà la reazione delle autorità religiose, cioè la comunità cristiana si trova in una situazione di prova, in una situazione di marginalizzazione. Potremmo dire che si trova in una situazione in cui, forse non ci trovavamo da un po' di tempo, ma tra un po' ci ritroveremo anche noi, una situazione in cui siamo un po' ai margini, no? Ma ogni situazione è da vivere come credenti, eh? Non è da pensare che allora bisogna cambiare la situazione. Quelli che sono da cambiare siamo noi, non tanto la situazione. Poi se cambia la situazione va bene, ma è un secondo aspetto. E qui quello che Gesù dice è la sottolineatura ancora di alcune azioni dello Spirito. In questi discorsi di addio, diciamo così, Gesù per 5 volte parla dello Spirito. Ne aveva già parlato al capitolo 14, che lui avrebbe pregato il Padre e avrebbe dato uno Spirito, lo Spirito della verità, che rimaneva con voi e poi sarà in voi. Poi, sempre al capitolo 14, diceva che questo Spirito vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Al capitolo 15, verso la fine, diceva che lo Spirito della verità darà testimonianza di me. E adesso abbiamo sentito gli ultimi due interventi. Se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi, e poi quando verrà lo Spirito della verità vi condurrà alla verità tutta intera. Come dire, Gesù sta preparando i suoi non tanto alla sua assenza, ma alla diversa forma di presenza di Gesù in mezzo ai suoi. Perché quello che fa lo Spirito è garantire la presenza duratura di Gesù in mezzo ai suoi. Perché lo Spirito parla di Gesù, ricorda quello che Gesù ha detto, ricorda quello che Gesù ha fatto. Non è un successore di Gesù. È colui che rende presente e vivo Gesù in mezzo ai suoi, nella sua comunità. Tutte le funzioni del Paraclito sono relative al Figlio. E allora lo scopo di queste funzioni qual è? Quella di rendere sempre più profonda l'adesione dei discepoli a Gesù e di sostenere la loro testimonianza nei confronti del mondo, di dare appunto testimonianza al mondo. Quindi potremmo dire che l'essere con i discepoli, l'insegnare ai discepoli, il testimoniare in favore di Gesù sono un po' i compiti di questo Spirito nei confronti dei discepoli. E poi quando abbiamo ascoltato questo testo, avete visto che nel versetto dall'8 all'11 questo Spirito rivolto ai discepoli parla del mondo, della colpevolezza del mondo, e poi dal versetto 12 in avanti invece parla dello Spirito che conduce i discepoli alla verità tutta intera. Quindi svolge una funzione sia nei confronti del mondo sia nei confronti dei discepoli, ma anche riguardo al mondo. Non è che parli direttamente al mondo, ascoltavo nel capitolo 14 che il mondo non lo può riconoscere, convincerà i discepoli appunto che quello che il mondo ha visto non è la vera realtà, che la morte di Gesù non è stato il fallimento, che il processo a Gesù non è stato il vero processo, che il condannato non è Gesù ma è il principe di questo mondo. Questo grazie all'azione dello Spirito, ma adesso riprenderemo tutte queste cose riprendendo i vari versetti.
4b 5. Ora queste cose non vi dissi all'inizio perché ero con voi, ma adesso me ne vado da colui che mi inviò, e nessuno tra voi mi chiede dove vai. Ma perché vi ho parlato di queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Ecco, qui Gesù sta parlando ai suoi dopo che aveva accennato al capitolo 15 che aveva detto queste cose, versetto 11, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Adesso parla di alcune cose e dice che per queste cose la tristezza ha riempito il vostro cuore. Allora, da dove arriva questa tristezza? Quali sono queste cose che Gesù dice? Gesù sta parlando di una nuova separazione, adesso me ne vado. È interessante che Gesù, quando parla della sua morte, non parla mai di morte, parla del suo ritorno al Padre, parla del suo ritorno a colui che lo inviò. Ecco, Gesù vive così la sua realtà. Gesù sa da dove viene e dove va, da chi è venuto e a chi ritorna. Questo è stato il senso della vita di Gesù, questo è anche il senso del morire di Gesù. Questo è ciò che toglie la disperazione dalla morte di Gesù. Allora, lui si sta separando dai suoi e prepara questi suoi a vivere in maniera credente, diciamo, questa nuova situazione. Queste cose non le ha dette dall'inizio perché era con loro, come dire, queste cose che ha appena detto delle persecuzioni non le ha dette prima, un po' perché la persecuzione riguardava lui, ma adesso che se ne va lui, queste realtà riguarderanno anche i discepoli, coloro che consentono attraverso l'obbedienza al comando dell'amore la permanenza di Gesù in mezzo a loro. Allora adesso questa situazione riguarderà i discepoli e dice: adesso che vado da colui che mi inviò, nessuno tra voi mi chiede dove vai. In realtà al capitolo 13 gliel'aveva chiesto Pietro: Signore, dove vai? E al capitolo 14 Tommaso gli ha detto: Signore, non sappiamo dove vai, perché ha detto così, come possiamo conoscere la via? Ora, quello che i discepoli qui stanno manifestando attraverso la loro tristezza è che, diciamo, viene meno il loro appoggio a Gesù. Si trovano privati della presenza di Gesù in una situazione nuova che riguarda la persecuzione della Chiesa, o quantomeno una realtà in cui questa Chiesa viene marginalizzata. Allora è come se mancasse il punto di riferimento. Allora non è tanto, non riguarda tanto la situazione di Gesù, questo dove vai, ma riguarda la situazione della Chiesa, lo smarrimento della Chiesa, dove andiamo. Perché un po' ritorna qui, nella tristezza dei discepoli, la tristezza che abbiamo visto anche in occasione della morte di Lazzaro. E il rischio del dove vai di sovrapporre a quello di Gesù il dove di Lazzaro. Dove l'avete posto? Signore, vieni a vedere. Il pensare che il nostro traguardo sia quello di un sepolcro invece di un ritorno al Padre. Gesù sta parlando di un ritorno al Padre e invece i suoi si rattristano. L'aveva già detto ai suoi al capitolo 14: se mi amaste vi rallegrereste che torno al Padre. Come dire che i suoi non riescono ancora a partecipare alla vita di Gesù, al suo destino, e invece rimangono così silenziosi, non dicono nulla, non chiedono più niente. Appunto, durante il primo discorso di addio erano intervenuti prima Tommaso, poi Filippo, poi Giuda. Qui non parla nessuno, non chiedono più niente. È come se il destino dei discepoli di fronte a un mondo ostile li rinchiuda nel silenzio, con Gesù che scompare, come se venisse meno la loro guida. E allora Gesù cercherà appunto di rassicurarli, di dire che quello che avviene non è tanto un allontanamento, ma quello che diceva: questo spirito che era con voi sarà in voi. Una presenza che diventa presenza interiore. Lo vedremo appunto con i versetti che seguono, col versetto che segue, ma che ci renderà consapevoli che quella di Gesù non è un allontanamento dai suoi. Certo, prende una distanza dai suoi che però esprime, diciamo, un salto di qualità nella relazione di Gesù con i suoi e dei suoi con lui.
Versetto 7: ma io vi dico la verità, conviene a voi che io me ne vada. Difatti, se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi. Se invece parto, lo invierò da voi.
Ecco, qua una breve premessa, citiamo un nostro confratello che ci ha preceduto, esperto del Vangelo di Giovanni, padre Filiberto Talamonti, che ha fatto tante lezioni sul Vangelo di Giovanni. Lui diceva che, in genere lo citava mentre si parlava tra noi gesuiti di nuove destinazioni, eccetera, lui diceva, ne ho conosciuto uno solo che ha detto, è bene per voi che io me ne vada. Ecco. Qualcuno c'è stato che ha detto, è bene per voi che io me ne vada. Io vi dico la verità. Qua Gesù non usa la solita formula, in verità vi dico, ma io vi dico la verità. C'è qualcosa che riguarda la rivelazione stessa del Signore qui. Cioè il fatto che Gesù se ne vada, cioè la morte di Gesù, non viene letta in maniera negativa. Anzi, conviene a voi. Come dire, la tristezza che voi state provando è frutto della menzogna. Rivelandovi questa verità, capirete perché questa tristezza può essere cacciata via. Perché la tristezza e la menzogna è causata dalla menzogna di chi non si sa amato. E pensare che l'allontanamento di Gesù sia appunto l'allontanamento di colui che ci ama. No, esattamente il contrario. Conviene a voi, perché solamente nella morte di Gesù noi avremo l'esperienza vera di quanto siamo amati, non prima. In un certo senso, quello che Gesù ha detto al capitolo 15, al versetto 13, nessuno ha un amore più grande. Dare la vita per i propri amici. Ma se io non contemplo questo dare la vita, come farò a conoscere che davvero sono amato così? Potrebbe essere una semplice affermazione, dire ti amo, pochi secondo e mezzo, forse neanche, ma è la vita di questa persona che ci esprime questo amore. E quello che dice Gesù, conviene a voi. Non dice conviene a me. Quello che Gesù ha davanti agli occhi è la situazione dei suoi. Come dirà nella preghiera del capitolo 17, l'amore che mi hai dato sia in loro. Davvero Gesù li ama con tutto se stesso. E allora è bene per loro, conviene a voi, la stessa espressione che ha usato Caifa, al capitolo 11, al versetto 50, conviene che un uomo muoia per tutta la nazione, e sarà ripetuta questa profezia anche al capitolo 18, al versetto 14, e riguarda sempre, questo conviene a voi, la morte di Gesù. La morte di Gesù è il nostro guadagno. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore, dice l'Exultet di Pasqua. Perché anche il nostro male ha avuto come esito la manifestazione dell'amore del Signore. Già al capitolo 7, il versetto 39, Gesù l'Evangelo aveva detto non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Il dono dello Spirito ci viene quando Gesù è glorificato, quando Gesù è innalzato, quando Gesù muore. Allora viene detto che consegnò lo Spirito. E in un certo senso è solo la venuta del Paraclito che ci rivela l'esatto significato della venuta di Gesù. Gesù è innalzato e con questo suo innalzamento ci viene restituito ai suoi. Se Gesù viene innalzato, come dire, ci dà la possibilità di diventare come Lui, di diventare figli nel Figlio. Questo vuol dire accogliere il suo Spirito. E anche umanamente è interessante questo fatto di una distanza che permette all'altro di venire fuori. Verrebbe da dire, spesso si possono creare dipendenze. Gesù non crea dipendenza, anzi, mette le persone sulle loro gambe, le rende capaci di camminare. comunque una presenza discreta, perché appunto non si renderà assente, si renderà presente attraverso l'azione del Paraclito. È una presenza che agisce dall'interno, che non si impone dal di fuori, che aiuta appunto a camminare. Ecco, viene in mente una immagine che già ho già detto in qualche lezione, ma adesso mi torna alla memoria. Un po' di anni fa era stata qui una mamma, non mi ricordo più, dai Pagnoni, era marocchina e aveva una bambina, e un giorno ha insegnato a camminare a questa bambina. Allora era davanti lì al vialetto, e allora ha messo questa bambina lì in piedi e lei si è allontanata, e poi ha allargato le braccia, la abbracciava, ma facendole capire che doveva avvicinarsi. Qua inizialmente piangeva e basta, perché ha visto solamente la distanza. Poi ha cominciato a muovere i primi passettini, ogni tanto cadeva, però da lì si rialzava, pian piano, ce l'ha fatta. Ecco, questo mi sembra un po' un'immagine che può dire di questa distanza che Gesù prende, che non è appunto un allontanarsi dai suoi, ma un volere ancora più profondamente il bene dei suoi. Il Consolatore verrà da voi, e se parto lo invierò da voi. Come dire, questo andarsene Gesù è la condizione di possibilità perché lo Spirito venga, perché lo Spirito li abiti. Allora possiamo capire che appunto la morte di Gesù non è solamente un tornare al Padre, ma anche un dare la vita, e non solamente dare la propria vita, ma generare anche i suoi, che in questo modo davvero diventano figli, figli di Dio, figli del Padre, fratelli amati. E comprenderemo allora che l'azione dello Spirito non è solamente colui che è accanto a noi, ma anche colui che è in noi. Diventiamo davvero Tempio dello Spirito.
Versetti 8 e 9. E quegli, lo Spirito, venuto stabilirà la colpevolezza del mondo, circa il peccato, circa la giustizia e circa il giudizio. Circa il peccato, perché essi non credono in me.
Ecco, lo Spirito viene, verrà lo Spirito, appena detto Gesù. Se ne va e verrà lo Spirito. E cosa farà lo Spirito? Stabilirà la colpevolezza del mondo. Ora, abbiamo detto in tutti questi capitoli che spesso il Vangelo di Giovanni è visto come un lungo processo nei confronti di Gesù. Poi appunto arriveremo dal capitolo 18 in avanti, quando si farà ancora più esplicito, ma in tutti i capitoli, se ricordiamo soprattutto il capitolo 7, 8, è tutto un processo contro Gesù. Ebbene, la venuta dello Spirito è come se ci desse nuovi occhi per guardare la verità di quello che è accaduto. Quando lo Spirito verrà, allora, quando lo Spirito viene, stabilirà la colpevolezza del mondo. Lo Spirito non parlerà al mondo, ma parlerà ai discepoli, stabilendo però la colpevolezza del mondo, circa queste tre realtà: il peccato, la giustizia, il giudizio. Circa il peccato, che cos'è il peccato? Il peccato è che essi, quelli del mondo, non credono in me. Ecco, il peccato per Giovanni non ha una valenza innanzitutto morale, non è la mancata osservanza di comandamenti, è la mancata accoglienza di Gesù e in Gesù del Padre, è il non credere all'amore con cui siamo amati, è fidarci ancora una volta della menzogna delle origini, ritenere che Dio sia il nostro nemico. Allora il peccato riguarda questo, non riguarda appunto l'inosservanza di qualcosa. E questo fatto ci dice che il convincimento che lo Spirito esercita nel cuore dei credenti è esattamente questo. Guardate che la verità da accogliere è quella di essere amati, perché altrimenti l'altra realtà è quella del peccato. Non credono in Lui, non credono nel Figlio, non credono che siamo dei figli, non credono che siamo dei figli amati. E allora cosa significa? Significa che quella che è la morte sarà la nostra disperazione, ma non è così che Gesù vive la sua morte. Non la vive come disperazione, ma come ritorno all'origine, come ritorno al Padre. Allora qui c'è un rovesciamento del processo e anche un ribaltamento del verdetto, perché lo Spirito fa emergere la verità in modo tale che i discepoli la vedano. La verità è questa, quella che la croce ci manifesta, e poi lo vedremo anche nella giustizia e nel giudizio, è esattamente questo, la vittoria dell'amore sulla morte. Questa è la possibilità allora di credere in Lui. Allora notiamo qui che il mondo è esattamente quella struttura che si ribella, che rifiuta, che non crede all'amore di Dio per noi. E come si può guarire da questo peccato? Contemplando il Figlio dell'uomo innalzato, solo così. In un certo senso non abbiamo altra possibilità. Però vedete, è come se agissero nel contempo due azioni. Una, quella dei nostri occhi, che vedono questo Figlio innalzato. L'altra, quello del nostro cuore, in cui lo Spirito ci dice che quello è il Figlio di Dio, che quella è la verità di Dio, che quella è la nostra verità. Perché è lì, appunto, che contempliamo chi è Dio. Solamente da questa contemplazione noi siamo guariti, sanati da questo peccato. Altrimenti, come dice il termine di fallire il bersaglio, che è uno dei significati del termine peccato in ebraico, potremmo dire falliamo sempre, perché non sentendoci figli amati, perché non sentendoci fratelli e sorelle, ovviamente gli altri saranno solamente dei nemici, degli avversari, fino a vivere Dio come il nostro avversario principale.
È molto bello il fatto che questo Spirito aiuta il mondo a prendere consapevolezza della sua colpa, cioè nel senso che in fondo prendere consapevolezza è un servizio, è una rivelazione, è un'occasione che viene offerta, perché altrimenti il mondo rischia, appunto, come dice il Vangelo in altri punti, il capitolo 5 che stiamo leggendo per esempio nella liturgia, convinto di camminare sulla giusta strada, di camminare sulla retta via, no? E allora ecco che diventare consapevoli e quindi smascherare la menzogna, come si diceva prima, diventa un'occasione, diventa un'opportunità. Anche questo è un regalo, un dono che il Signore fa a noi. Non solo ci salva, o meglio, proprio perché ci salva, prima ancora di questo ci permette di capire che abbiamo bisogno di questa salvezza, si potrebbe dire, no? Cioè che abbiamo bisogno di modificare radicalmente l'immagine di questo Dio, come si ricordava prima. Versetto 10, circa la giustizia: io ritorno al Padre e voi non mi vedrete più.
Ecco, allora, dopo aver visto in che cosa consiste il peccato, in che cosa consiste la giustizia, questa è appunto sempre l'opera dello Spirito in noi che convincerà appunto i discepoli di questo. La giustizia qual è? Quella che Gesù ritorna al Padre, quel Padre che al capitolo 17 chiamerà Padre giusto. Padre giusto è colui che riaccoglie in sé questo Figlio. Quando diceva nei versetti precedenti vado da colui che mi inviò, come dire che Gesù ha compiuto la sua opera, ha portato a termine la sua missione, e il Padre adesso conferma che quello che Gesù ha compiuto è ciò che il Padre si aspettava. Allora che cosa ci dice questo? Che Gesù aveva ragione, non il mondo, che non è Gesù condannato dai tribunali a essere ingiusto, è il mondo ad essere ingiusto. il mondo che appunto non ha accolto Gesù, che il Padre invece riconosce come giusto, quello che agli occhi del mondo è uno scacco, la sua morte, la morte violenta, in realtà per Gesù è la sua vittoria. Ecco, davvero nel Vangelo di Giovanni la croce è la gloria. Più di così Gesù non può darci, più di così Dio non può darci. In questo si rivela la sua giustizia. E non mi vedrete più, un po' perché è sottratto ai nostri occhi, ma un po' perché il fatto di non vederlo più non sarà per i discepoli, per il vero credente, un motivo di angoscia, ma il pensare Gesù nella gloria del Padre. Il non vederlo non significa la sconfitta, significa esattamente la gloria. Vado da colui che mi ha inviato. Lì sono, da lui sono venuto e a lui torno. Questo sapere da dove si viene, ecco, di fatto il futuro, il traguardo è quella che era l'origine. Torniamo lì, da dove siamo venuti. E siamo venuti esattamente per vivere la nostra verità di figli, nel Figlio. Allora questa è la giustizia. Il Signore, il Padre, giusto, riconosce la giustizia del Figlio. Quello che è avvenuto sulla croce non è la condanna di un colpevole, ma la piena manifestazione del giusto, l'unico giusto.
Poi, brevissime osservazioni, i sinottici su questo tema della giustizia di Dio, come anche Paolo, hanno anche una sfumatura leggermente diversa da questa, che si integra perfettamente con questa, e cioè che la giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, come alle volte pensiamo noi, no? Cioè la giustizia è che ognuno abbia quello che è giusto che abbia o che sia, no? Ma rendere giusto colui che non è giusto. Proprio perché Gesù dona la sua vita, permette a noi, permette al peccatore, diciamo, permette all'essere umano che non crede nell'amore di poter vedere l'amore e quindi credere nell'amore. E quindi rende giusto l'ingiusto. Lui che è l'unico giusto rende giusto l'ingiusto, colui che è ingiusto. In questo senso si compie la giustizia di Dio. E poi la seconda osservazione è questo non mi vedrete più, che appunto in realtà non mi vedrete più secondo quello che voi già conoscete di me, ma mi vedrete nel senso che siete invitati a scoprirmi presente in ogni realtà, in ogni cosa. L'abbiamo già citato in altre occasioni, ma la lettera agli Efesini, in cui Paolo nel capitolo 4 al versetto 10 dice che il ritorno di Gesù al cielo è perché Gesù diventi pienezza di tutte le cose. Perché Gesù torna al cielo, perché Gesù non si vede più, perché in realtà siamo invitati a scoprirlo presente in tutte le cose, pienezza di tutte le cose, compimento potremmo dire appunto, compimento della sua opera con il mistero pasquale, ma anche compimento della storia, chiamati a vivere in questa prospettiva, no? Non vedere Gesù non è una mancanza, ma appunto è una possibilità, c'è la possibilità di scoprirlo presente dentro come un lievito, come il sale, come la luce, come il seme, che è appunto feconda, da sapore, da cresce all'interno di ogni realtà, di ogni situazione umana. Versetto 11, circa il giudizio, il capo di questo mondo è stato giudicato.
Ecco, anche qui non è Gesù crocifisso a essere condannato, a essere giudicato, ma il capo di questo mondo, il principe di questo mondo. Sulla croce finisce il potere della morte, Perché il potere della morte si basa sul grande inganno, che Dio non è padre. E invece appunto la croce ci rivela questa menzogna del nemico rivelandoci l'amore. Gesù è condannato ingiustamente e porta su di sé il male. Come dire, il male non è vinto da un male più grande. Non è che Gesù sconfigge il principe di questo mondo col male, ma lo sconfigge col dare la vita per amore. Perché questo è il solo modo di fermare il male. Questo avviene anche dai litigi più quotidiani ai litigi su grande scala. Il male termina quando qualcuno, invece di restituirlo, lo porta su di sé. Non c'è altra via, altrimenti lo si restituisce e lo si moltiplica. E non finirà mai, si andrà avanti così. Ecco, Gesù lo porta su di sé, su quel legno della croce, lì lo fa terminare. Ecco, allora si comprende che quello che è condannato è il principe di questo mondo, che è condannato attraverso il dare la vita per amore. E allora possiamo notare che quest'opera che fa il Paraclito è quello di convincere i suoi, convincere questi discepoli, che appunto Gesù e Gesù in croce è la verità da contemplare, che è lui appunto che è da accogliere e non da rifiutare, che lui è il giusto, che grazie al suo dono della vita il principe di questo mondo viene giudicato. Notate, non si dice che il mondo è stato giudicato, ma il capo di questo mondo è stato giudicato. Ecco, come dire che viene offerta questa possibilità al mondo di accogliere l'amore del Signore. È il capo che viene condannato, non il mondo. Mi viene in mente, mentre dico queste parole, quello che avviene in Genesi 3, che Dio va a parlare con Eva, poi con Adamo, ma col serpente nessuna parola. Ecco, lì viene giudicato, gli viene tolto il potere velenoso al menzognero.
Versetto 12. Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle.
Questo sono parole che Gesù dice dove le molte cose non è tanto a livello quantitativo. Lui l'ha detto al capitolo 15: tutto ciò che è detto dal Padre l'ho fatto conoscere a voi, tutto ci ha fatto conoscere. Però, come dire, è più nell'ordine della qualità, dell'appropriazione, dell'approfondimento. Gesù non ha fretta, molte cose ancora da dire, e soprattutto si adegua un po' a quello che l'altro può accogliere. Come dire, la verità conosce i tempi, non è qualcosa che si può imporre. Cresce pian piano, secondo i tempi di ognuno. Nessuna fretta, questo ci invita anche ad avere sempre molto rispetto di quello che avviene nel cuore di ciascuno. Gesù ha un profondo rispetto di quello che avviene nel cuore dei suoi. E allora ci sarà un momento, no? Per ora, come dire, certo, Gesù non è ancora salito sulla croce, non è ancora stato innalzato, per cui c'è anche questo tempo, ma poi ci sarà un tempo che sarà il tempo personale di ciascuno. Lo vedremo che nei racconti di resurrezione non è che lo riconoscono tutti nello stesso momento, non avviene così il riconoscimento di Gesù. Avviene appunto secondo i modi, secondo la storia di ciascuno. E allora Gesù non ha la fretta di imporsi, ma non ha nemmeno, come dire, un modo in cui far violenza quasi ai suoi. Confida nell'azione dello Spirito. Sa che la verità arriva dal di dentro, non dal di fuori. Come le porte del cenacolo dopo la risurrezione potranno aprirsi solamente dall'interno, non saranno sfondate dal di fuori. È nell'accoglienza che noi possiamo fare dell'azione dello Spirito che allora il Signore può abitare sempre di più in noi.
Leggiamo i versetti 13-15. Ora, quando Egli verrà, lo Spirito della verità, vi condurrà alla verità tutta intera. Infatti non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono. Quegli mi glorificherà perché prenderà dal mio e lo ripeterà a voi. Tutte quante le cose che ha il Padre sono mie, per questo vi disse che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi.
Ecco, qui appunto dopo aver detto nei versetti 8-11 quello che riguardava il mondo, qua dice l'azione dello Spirito in maniera più esplicita nei suoi. Quando Egli verrà, ripete ancora, lo Spirito della verità, lo chiama così quasi sempre nella maggior parte dei casi, vi condurrà alla verità tutta intera. Dicevamo, appunto, non è che Gesù sia una mezza verità, è la verità tutta intera, ma come dire, c'è un'appropriazione, come dire, una riattualizzazione costante di Gesù in noi. Lo Spirito della verità, del resto Gesù si definisce io sono la verità, la via, la verità, la vita. C'è un legame di continuità molto stretto tra lo Spirito e Gesù. Cioè lo Spirito rende sempre presente Gesù nel cuore dei credenti. Non aggiunge nulla. Qua le cose che vengono non vuol dire ci saranno cose che non conosciamo ancora. Quello che dobbiamo conoscere è già stato detto ed è già accaduto. Quello che possiamo avere, come dire, è un guadagno ancora più profondo dentro noi stessi, ma Gesù è la rivelazione del Padre. È come se Gesù fosse davvero un mistero di amore inesauribile, che non finisce mai, che rinnova sempre la nostra vita. È come l'immerge in qualcosa da cui usciamo sempre rigenerati. E questo avviene attraverso l'azione dello Spirito. Vedete, quando noi entriamo in preghiera e chiediamo il dono dello Spirito, lo chiediamo esattamente per questo. Perché l'azione dello Spirito in noi ci rende contemporaneo il significato di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù ha detto. Ma è quello che ci viene detto, non altro. Non è che dobbiamo attenderci chissà quali rivelazioni. Non è che le cose che devono venire, chissà quali predizioni dobbiamo fare. No. Non è tanto predire il futuro, ma quanto scoprire in quello che è il nostro presente il significato di Gesù per noi in questo momento. Gesù ci rivela la nostra verità in questo momento. L'amore dello Spirito ci rivela che cosa possiamo fare. È come se il passato di Gesù illuminasse, grazie allo Spirito, il nostro presente. È vero, noi non è che su alcune questioni, su alcuni problemi, noi abbiamo una parola di Gesù. No. Tanti problemi che abbiamo adesso, allora non c'erano. Però se noi cresciamo nell'essere in sintonia con la persona di Gesù, forse saremmo illuminati nell'avere i criteri con cui affrontare queste cose. Avere il suo sguardo su queste cose, sulla realtà. Ma questo ci viene appunto da una comunione con Lui. È come se attraverso l'azione dello Spirito nel credente, il credente diventasse il ricordo vivente di Gesù. È come se questo andarsene di Gesù e il dono dello Spirito ci rendesse come Lui figli, capaci di vivere con lo Spirito del Figlio in questo mondo, di poter guardare in questi modi. E non è tanto allora quando dice nella verità tutta intera, una comprensione di tipo intellettuale, quando Gesù dice io sono la verità, ma è qualcosa che riguarda la nostra esistenza, un modo di vivere. Questa è la verità tutta intera. Questo è comprendere la verità di Gesù. Fondamentalmente nel vivere come Lui ha vissuto. nel renderci capaci di fare quello che Lui ha fatto e soprattutto come Lui ha fatto. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Questo è il criterio. Ecco, l'azione dello Spirito che ci dona l'amore di Dio in noi ci rende capaci di vivere di questo amore. E allora questo Spirito, dice appunto, parlerà di quanto ascolterà. Vedete, è un'azione che riguarda soprattutto la parola. Ci dirà le parole di Gesù, le ascolta e ce le dice. Non inventa nulla, non ha niente da inventare, non è un'aggiunta, è il ricordo di Gesù, è il suo ricordo in noi. E dice ancora: quelli mi glorificherà perché prenderà del mio e lo ripeterà a voi. Ci dona il patrimonio di Gesù, quella che è la sua eredità. Tutte quante le cose che il Padre ha sono mie. Come dire, lo diceva già in 10:30, io e il Padre siamo una cosa sola. Questo è il Padre, questo lo Spirito ci dona. La verità del Figlio e la verità del Padre. E quindi ci dona la nostra verità di figli e di fratelli. Questo ci dona. Ci rende capaci di vivere così. Di poter vivere come figli amati, come fratelli amati e amanti. Allora, questa opera dello Spirito nel credente rassicurerà anche questa comunità ferita nella prova messa in margine. Non cambierà la situazione, ma renderà capace questa comunità, questi credenti, di vivere da figli e da fratelli anche questa situazione di ostilità e di odio. Ma avendo come parola che possono dire la stessa vita di Gesù, sapendo che appunto all'odio Gesù non ha risposto con l'odio, perché non è questo che lo vince, ma esattamente l'opposto. Ci fermiamo, rileggiamo e condividiamo.
No, pensavo a questo dono dello Spirito che spesso un po' per scontato. Sono così molto felice di stasera di aver potuto sostare un po' su questo Spirito che non aggiunge ma rende presente il Signore nelle nostre vite. E mi rendo conto che molto spesso ci penso poco, mi affido poco a questo Spirito. E quindi chiedo per me e per tutti di poterlo conoscere sempre in maniera più intima, per poterlo accogliere sempre più intimamente.
Bene, possiamo concludere e allora appunto nello Spirito insieme preghiamo. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie a tutti, ci vediamo martedì prossimo.